io mi domando, com'è che ci fa un po' paura Papa Francesco? Com'è che avviare questi processi, di un altro che chiese un vescovo, ma com'è che non avete capito l'Evangelica Audium? Com'è che facciamo fatica anche semplicemente a leggerla insieme? Alzano le mani le parrocchie, come ha chiesto il Papa per alcuni anni, di leggere insieme l'Evangelica Audium. L'abbiamo già letta tutti insieme? Com'è?
Ma io ho degli amici che vorrebbero capire, dicono che non sono di chiesa, ma vorrebbero capire la fede, tutte queste cose qui. Ecco, allora, parlando di popolo, ecco, tu hai detto che è una cosa che non si capisce, che, ma ecco, può essere accolto come un mito. Allora domani vado al bar da questi amici e dico: guardate, allora non si capisce, ma bisogna prenderlo come qualcosa di mitico. Ecco. Ecco, se vuoi spiegarmi, ecco, perché allora loro direbbero, la solita cosa, si dice che è un mistero, non si può capire, cioè, ecco, quindi cos'è questa cosa qui? Giuseppe.
Se c'è una terza domanda?
Non è propriamente una domanda.
Mi chiamo
Carla. In molti dei discorsi che ho sentito stasera, evidentemente una notizia che ho sentito oggi al Gazzettino dell'Emilia Romagna, che è morto Eugenio Melandri. E insomma, siccome insomma, mi è molto riccheggiato nei discorsi che hai fatto, mi sembra giusto ricordarlo. Abbiamo tutti un metallo di un quadro di letti che possiamo ricordarlo. Io ricordo tutto, lo leggevo 30 anni fa, Missione Oggi, è un missionario sabechiano, sospeso da 28 anni, aveva riottenuto il permesso di celebrare la messa un mese fa, sospeso perché si era impegnato in politica con il partito proletario, quindi insomma, un po' di secoli fa rispetto alla politica. E, appunto, dalla teologia di liberazione a molti la giustizia, la fratellanza, la pace, il commercio delle armi, appunto, che lui ha fatto emergere, ecco, alla coscienza delle persone, ecco, soprattutto dei cristiani. Insomma, mi sembrava giusto ricordarmi stasera e fare questo intervento. Rispetto alla domanda, per esempio, rispetto al Vangelo di Zaccheo, io non so se perché Zaccheo ha incontrato Gesù c'è stata una conversione così immediata e radicale e rivoluzionaria. Forse a cominciare da noi stessi non siamo convertiti così. E quindi, in conseguenza, anche le persone che ci sono intorno, questa società che dovremmo così migliorare e che dovrebbe essere così pronta a rispondere, no? Mi è sottolineato che proprio al primo annuncio del Vangelo la società cambia, eccetera, ma purtroppo non è così, ma forse dipende dal fatto che anche noi non siamo così convertiti.
Così. Ha ricordato Eugenio Melandri, che era un missionario sabelliano?
Sì.
Ok, poi dopo ho fatto una domanda su Zaccheo, di fatto forse sintetizzabile di cosa ha provocato la conversione di questo livello in Zaccheo, che è una buona domanda, a cui il Vangelo forse non vuole rispondere, ma possiamo provare a dire qualche cosa. Allora, Gianluca ci ha chiesto perché si ha paura di Papa Francesco. Beh, intanto bisogna che ciascuno di noi si interrogasse su che cosa, cioè io leggendo per la prima volta questi testi di Evangelii Gaudium, avendo passato la vita a leggere il pensiero sociale della Chiesa, appunto dentro il quale sentivo due gabbie, la prima fino a lì ma non oltre, la seconda affermazioni molto disincarnate. Per esempio, le riflessioni sull'economia hanno avuto per tantissimo tempo questo riferimento alla gratuità. Allora io mi domandavo sempre, di crisi aziendale in Italia intorno al 2008-2009, se ne sono state quante ne volete, e davanti a operai licenziati, tu vai a parlare di gratuità, se non ti tirano i pomodori è perché non sono di stagione, oppure perché non hanno neanche i soldi per comprarli. Viceversa, questo Papa si presenta con una condivisione della vita delle persone che è quasi magica, no? Se voi, da questo, sul sociale è interessantissimo questo, quando è andato nel settembre 2013, quindi era Papa da pochissimi mesi, è andato in Sardegna, c'erano gli operai legati al mondo dell'alluminio, crisi su crisi, persone licenziate, eccetera, eccetera, e lui è interessante perché aveva preparato un discorso che poi non legge e ne fa uno a braccio, che è di un'umanità spaventosa, e alla fine addirittura fa una preghiera da piangere, cioè non è commovente di più, per dire che forse quello che spaventa di Papa Francesco è che forse se noi lo lasciamo un po' parlare ti entra un po' nella vita, no? Cioè uno sente che poi uno può non essere d'accordo su alcune cose, però che c'è un sostrato di vero. Uno può essere non d'accordo, per esempio, sulla comunione dei divorziati e risposati, per ragioni sue, ma il fatto che questa persona si prenda a cuore così profondamente, non di una dottrina, ma di una vita delle persone, forse è questo quello che ci spaventa un po'. Perché poi alla fine mette le mani a te, mette le mani nella vita tua, nella vita sua, poi alla fine mette le mani anche nella tua. Perché io adesso faccio molto il fenomeno, no? Racconto le cose che mi piacciono, ma il giorno in cui Papa Francesco dirà una cosa che non mi piace, perché poi arriverà il giorno in cui anch'io non sono convertito rispetto, poi questi temi forse per me è quasi semplice, ma poi su altri è molto più difficile, no? Ecco, allora forse è questa la, cioè il fatto che è esplosivo quello che, come vive, come si comporta, come, e che poi è, la dico male, molto ingannatore, no? Sembra un buonaccione, ma davvero se si studia il pensiero suo è di una profondità allucinante, e quindi credo che questo faccia paura, che un giorno ti metterà le mani talmente dentro che poi non puoi che convertirti è faticosissimo. Sapete che il Biffi diceva che la cosa più difficile degli esercizi spirituali era ritornare alla posizione di partenza, perché gli esercizi spirituali ti mettono un po' in moto, ti dicono no, dovresti cambiare, il difficile è tornare a casa e annullare questo processo di cambiamento che era avvenuto. Quindi la conversione è, ecco, e questo un po' mi aiuta a provare a dire qualcosa a Giuseppe, no? Perché qui siamo dentro a chi cosa, detto questo cosa facciamo? Perché forse è questa un po' la domanda di Giuseppe, no? Avendo capito qualcosa del tema del popolo, adesso io vado al bar. Allora, già però se tu vai al bar con l'idea che quelli sono parte del popolo, se glielo spieghi non ci credono e forse ti picchiano, forse non c'è bisogno neanche di spiegarli, forse bisognerebbe farglielo vivere. Cioè, io non starei a spiegare agli amici del bar che sono parte del popolo di Dio, perché non ci credono, non ci arrivano, non ce la fanno, non hanno gli strumenti. Però tutti noi abbiamo conosciuto in luoghi particolarmente lontani dall'ecclesiale persone che hanno una capacità di compassione, di vicinanza, di umanità, perché poi la questione è essere umani, no? Non è, adesso la dico male, senza che Don Gianluca ascolti, la questione non è essere cristiani, la questione è essere umani, no? Però su questo bisognerebbe approfondire. Però io della tua provocazione, Giuseppe, direi benedetti il giorno in cui scegli di andare al bar, e scegli di andare perché sai che lì c'è una parte del popolo di Dio, quindi vai al bar anche per me, domani vai,
magari.
Vabbè, ecco, su Egeonio Melandri penso che sentite da Carla se ci può raccontare qualche altra cosa, se c'è bisogno, io nel dettaglio non conosco. Capisco che di fronte a certe cose, appunto, la tentazione di essere molto operativi, forse anche in strade un po' rapide, è molto forte, rapide e ripide, e forse pericolose, è un po' forte, e a volte però c'è poi anche bisogno, cioè adesso la dico malissimo, mi raccomando, ma se Duppi decidesse di diventare Presidente del Consiglio, per me andrebbe benissimo. Cioè, non sentirei un vulnus nella Chiesa per cui perdiamo un cardinale. Morto un cardinale, se ne fa un altro. C'è tanta gente che vuole diventare cardinale, quindi, ma lo dico in senso provocatorio, mi raccomando, non glielo dite, non l'ho detto, non l'ho detto. Però nel senso che forse questi schemi, anche nel diritto canonico, è scritto che appunto ci sono varie norme per cui il clero non può partecipare direttamente all'agone politico-partitico, salvo casi di grande pericolo, adesso non mi ricordo quale sia la parola esatta. Adesso io non voglio fare il catastrofista, però insomma, dire che l'Italia in questo momento non è in una zona di pericolo per mille motivi sarebbe un po' largo, cioè io credo che siamo molto dentro tanti pericoli molto gravi, per cui se un prete oggi si candidasse, poi il problema è che si candida, lo votano in due, lui non è più prete, non sa come lavorare, c'è un disoccupato in più, non è che abbiamo ottenuto un grandissimo risultato, Allora, se Zuppi si candida a diventare Presidente del Consiglio, probabilmente ce la può anche fare, vada. Viceversa, insomma, che un prete vada, perde il sacerdozio per fare il consigliere comunale a San Lazzaro di Savena, non ci vedo tutto questo guadagno. Però il tema rimane, no? Cioè, quando c'è urgenza cosa facciamo? Possiamo sempre semplicemente stare a fare... Cioè, correggetemi se sbaglio, no? Guerra in Siria, ogni tanto salta fuori, poi adesso c'è un po' i curdi, ma io sono stato in un paio di mesi dove non dovevo presiedere, non era la mia comunità, tranquillamente, mentre si erano in atto delle cose terribili, nessuno ha pregato per... Poi, come io mi ricordo di questa, sicuramente mi scordo di certe altre cose, no? Per cui forse dovremmo stare tutto il giorno a ricordare tutte le popolazioni in guerra, no? Però è solo per dire che forse essere anche un po' operativi, ma forse anche con la conseguenza che poi si sbaglia, perché ritorno un po' all'immagine del partito, tu scegli una parte per fare il bene di tutti, poi delle volte sbagli anche parte. Poi tra l'altro in Italia c'è un altro tipo di problema che non ha soluzione, per cui la diciamo malissimo, i temi che la dottrina sociale della Chiesa vorrebbe difendere sono metà difesi tra virgolette dalla destra e metà tra virgolette difesi dalla sinistra. Cosa si fa? Allora, c'è un problema quasi diabolico qui sotto, per cui bisognerebbe andare un po' a smontare tutto, eccetera eccetera. C'è anche uno che ti può dire, nella fase storica in cui abbiamo passato anni e anni e anni a difendere i diritti dell'individuo, forse è ora di difendere i diritti sociali. Questo l'ho detto un po' più convintamente, più ad alta voce, perché di questo sono molto persuaso. Detto questo, poi ognuno bisogna che faccia quello che vuole, che soprattutto anche nella Chiesa si ritorni anche rispetto all'operatività a fare una cosa, già detto altre volte, soprattutto con qualcuno più presente, a saper tornare a litigare seriamente. Cioè questo è un tema che nella Chiesa va messo nelle catechesi dai fanciulli in poi. Cresima, comunione, confessione, ultimo sacramento, il litigio. Consiglio pastorale, tutti sono di opinioni diverse, è tardi, il parroco se non si arrabbia, eccetera eccetera, si chiude con il voto favorevole a quello che ha proposto il parroco, il quale farebbe uguale anche se fosse contrario, ma questa è un'altra questione. E poi dopo si esce e si parla di quello, di quell'altro, del parroco medesimo. Impariamo a litigare nella consapevolezza di quello che dicevo all'inizio, a un certo punto, cioè che non dobbiamo avere paura delle bipolarità, perché quando ci sono due tensioni si può trovare qualcosa di più, di superiore, appunto, come dice Papa Francesco, perché questo è il germe del regno che è messo in qualsiasi campo, anche nella pietra, anche in mezzo ai rovi, eccetera eccetera. Quindi l'operatività andrebbe un po' rivisitata, ecco, con un po' più di coraggio anche da parte della gerarchia, questo sicuro. Ecco, Zaccheo perché fa quella conversione lì? Allora, a me sembra che Gesù scommetta sul fatto che quella persona comunque non posso non abitare dei desideri profondissimi. Il tema è saper tirare fuori, farli esplodere. Per me li fa esplodere questo invito che Gesù gli rivolge, questo devo venire a casa tua, davvero metteteci dentro tutto il carico più pesante che avete. È la frase con cui Gesù dice devo andare a Gerusalemme, bisogna che il figlio dell'uomo vada a Gerusalemme. Questo è quello che fa esplodere la vita di Zaccheo. Cioè una persona che si interessa in modo radicale, perché mette la sua vita a disposizione di questo, si interessa della tua esistenza. Piccola parentesi, no? Alcune fatiche dei preti di altre questioni ecclesiali nascono dal fatto che noi non sappiamo aver cura degli altri. Rileggete questo testo bellissimo che vi leggevo prima nel 178 di Evangelii Gaudium, che la prima conseguenza è desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri, che tra l'altro sono in una sequenza bellissima. Desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri, non c'è sul foglio, ma 178 di Evangelii Gaudium. Desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri, nella scommessa appunto che la felicità altrui è la fonte più importante anche della mia felicità. Ma su questo davvero bisognerebbe aprire altre finestre che non può tardi, però dobbiamo arrivare alle 2 per parlare dei partiti, quindi se ci sono altre domande, se no Don Gianluca chiude volentieri con la compieta. No, non scherzi, niente.
Queste ultime tre parole,
vieni Roberto, se no qui.
Queste ultime tre frasi fanno parte forse di un discorso di fede, però mi fanno pensare anche a punto di domanda utopia, perché nel concreto come le risolviamo? Qual è la nostra responsabilità o assunzione di responsabilità su queste tre frasi, questi tre verbi?
Allora, intanto la parola utopia, proviamo a dirla così, c'è qualcuno che ha scritto che se in una cartina geografica manca il luogo utopia, che voi sapete per definizione è tutto il luogo che non c'è, quella cartina geografica è sbagliata. Quindi bisogna che anche noi recuperiamo la tensione. Papa Francesco dice che l'utopia in qualche modo è ciò che dà forma al nostro itinerario. Quindi paradossalmente una cosa che non c'è, un luogo che non esiste, è ciò che ci consente di camminare e di percorrere un certo tipo di strada verso il futuro. E allora questo è interessante, perché vuol dire che da una parte dobbiamo accogliere un sogno che non è nostro, ed è una capacità che in questo momento ci è preclusa. Se c'è un problema che abbiamo oggi più in altre zone d'Italia che qui, è esattamente la mancanza di speranza sul futuro. Cioè è talmente chiuso il presente che è totalizzante. L'unica cosa che puoi vivere è l'adesso, perché tanto rispetto al domani non puoi far nulla. Allora la capacità di sognare, di avere pensieri ulteriori, pensieri appunto che non sono di questo orizzonte né di luogo né di tempo, appunto l'utopia credo che sia una cosa già fondamentale. E questa quindi dovrebbe essere la prima caratteristica anche del cristiano, sapere che c'è un luogo che non c'è, che però ci sta attraendo, appunto forse anche la Nuova Gerusalemme, che di fatto scende dal cielo, quindi non è neanche in qualche modo direttamente correlabile come storia rispetto alla Gerusalemme terrena, come forma in qualche modo possiamo dirvi sì, ma questo sarebbe un po' lungo quindi il primo esercizio è credo questo, no? Riappropriarsi di una capacità di pensare a un futuro diverso. Poi credo che seconda cosa dovremmo provare a fare qualche piccolo esperimento. Desiderare, cercare, avere a cuore il bene degli altri, beh, intanto cominciamo dall'uno. Allora guardo una persona, prova a desiderare, a guardare qual è il suo bene, no? Cioè, che non è un esercizio banale, tutti conoscete quella barzelletta dello scout che trova la vecchietta all'angolo della strada, la fa attraversare, ma la vecchietta non voleva attraversare la strada. Al di là della stupidaggine in sé, ma questo racconta una semplice cosa, che capire qual è il vero desiderio dell'altra persona è un'ipotesi quasi divina, no? Da mettere in campo. Se voi ci pensate, però, è anche perché noi proviamo a fare delle leggi che vadano bene per tutti. Il legislatore, pensiamo soprattutto alla Costituzione, ha imposto al popolo italiano che il percorso di felicità, il percorso di realizzazione personale di popolo stesse in quelle parole lì. Cioè ti assume un bel diritto, un bel onere, no? D'altra parte possiamo far diverso, però vuol dire che ci vuole una sapienza infinita rispetto a questo tema. Cioè tu che hai avuto dei figli sai benissimo che non è che puoi decidere tu qual è la loro felicità, e delle volte frantumeresti volentieri con una testata il naso dell'uno e il naso dell'altra, salvo poi capire che ti fa meno male se li sbatti insieme. Ok? Questo è il tema, no? Rispetto al desiderare il bene degli altri. Cosa vuol dire? Vuol dire capire il bene dell'altro. Delle volte è più facile capirlo, che lo capiscono estraneo piuttosto che la persona. Delle volte le persone sono talmente immerse in una sorta di melma di fango che fanno fatica a capire che cosa è bene per loro. Però non è un tema banale. Quindi già questo esercizio, desiderare, cercare e avere a cuore. Quindi fare qualche piccolo esercizio con cui con qualcuno si prova a fare questo itinerario. Su alcune cose, dopo che hai capito che sono bellissime, poi bisogna provare, poi bisogna anche sbagliare. Cioè, quando tu scegli una linea di catechismo, un tempo, no, c'era il catechismo di Pio X, lo leggevi, lo facevi imparare a memoria, se non lo sapevano a memoria, non andava alla classe successiva, non facevano i sacramenti, poi dopo quelli sono diventati comunisti, che mangiavano i preti, eccetera, eccetera. Oggi è un po' diverso, ma chi si assume la responsabilità di fare un catechismo diverso? Perché se uno poi ci pensa, vuol dire che io plasmo la fede di persone che poi o maledicono per tutta la vita perché hanno fatto un catechismo insopportabile, oppure si ricorderanno di qualcuno che li ha fatti giocare. Calco perché si capisca da che parte sto. Ok? Però questi tre verbi che sono molto bellini, molto innocenti, presi uno da solo, messi insieme, messi davanti a una persona concreta, però no, cioè, l'alternativa è come raccontava qualcuno, no? Che aveva fatto un lunghissimo viaggio in un paese esotico, l'aveva raccontato così bene che gli avevano chiesto di fare una cartina geografica, e la gente cosa fa? A un certo punto guarda la cartina geografica e non va nel paese. Dobbiamo non rischiare questa cosa qui, cioè far capire, io magari avessi fatto capire qualche cosa della bellezza di questo documento e di questa parte, ma se non ci sono riuscito comunque abbiate almeno fede che c'è qualcosa di buono da leggere. Ma se l'avete capito non tenetelo in bacheca, ma fate. Quando frequentavo l'Azione Cattolica arrivò un ragazzo inglese che dopo che avevamo fatto riunioni, ci guardò e facendo così disse: azione! Azione! Nel senso che quindi adesso prendete questo foglio, prendete l'Evangelio di Gaudio, trovate un verbo corretto che vi piace, azione! Basta!
Da Luca saluto la forza.